Fermateli. Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Che ci fate lì, girelloni? Che ci fate lì? Buongiorno, buona domenica e benvenuti alla trasmissione dei viaggi di Controradio. Dalle 10.30 alle 11.30 parleremo di viaggi, avremo degli ospiti come al solito. Il nostro numero di telefono WhatsApp per i vostri commenti, interventi e contributi. Mando un brano e vado a cercare il primo ospite della giornata.
Piece of grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture a highway where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know.
Allora, abbiamo al telefono il nostro primo ospite, si tratta del regista, Controradio lo conosciamo abbastanza bene, Marco D'Affra. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Marco, regista ma anche scrittore, fra l'altro proprio di viaggi, perché c'è un tuo romanzo, diario di viaggio, con anche la sua pagina Facebook. che hai pubblicato un po' di tempo fa, che è proprio parla di un tuo viaggio, Marco.
Esatto, e ti dirò, sono lietissimo di tornare a Controradio perché Sara Maggi nell'86 mi intervistò proprio per l'uscita di questo libro lì a Controradio.
Quindi un romanzo scritto negli anni 80, quindi probabilmente sei andato in giro in autostop, negli anni 80 si andava in giro per l'Europa in autostop, tutto al più con Interrail, se ti ricordi.
No, che Interrail, no, autostop, aerostop e nave stop.
E la miseria, un viaggione quindi.
Quasi 2 anni a giro per il mondo.
Ecco, allora va bene, allora il libro che testimonia questo tuo viaggio, libro romanzo, si intitola Like o Licche, come lo pronunci?
No, è norvegese, si pronuncia Liukke. E significa, è tipo il like in inglese, però significa, vai da vocabolario, felicità, fortuna, allegria.
Fortuna, allegria, va bene. Allora iniziamo questo viaggio. Immagino sia partito da Firenze. Iniziamo con la prima tappa, la prima tappa importante del viaggio. Innanzitutto, quali mezzi avevi e dove ti sei diretto da Firenze?
Allora, prima tappa, volendo fare, io l'idea era di fare proprio tutto il giro del mondo, ne ho fatto solo un terzo, Europa, Stati Uniti, Centro America e Sud America in quasi 2 anni. La partenza io non potevo rischiare un intoppo e quindi ho detto subito oltrepassiamo il confine e quindi ho preso il treno fino a Nizza. Vorrei ricordare che a quell'epoca.
Scusa, ma perché? Che intoppo? Perché? Che intoppo ci poteva essere, Marco?
Non si sa mai, magari i passaggi che si allungavano e perdevi tempo, rischiavi di perdere un giorno o due. No, io dovevo comunque partire, oltrepassare il confine e da lì andare. Quindi la prima tappa doveva essere oltrepassare il confine in tutti i modi. Peraltro, c'era il cambio della lira. Io non sapevo il francese, quindi le mille difficoltà anche per i semplici passaggi d'autostop, perché non basta mettere il pollicione fuori, e quindi mi sono scontrato contro la mia ignoranza di conoscitore delle lingue. Poi ti racconterò un aneddoto se vuoi.
Va bene, andiamo avanti. Quindi pollicione fuori, immagino che eri sulle strade statali o ti sei lanciato proprio sull'autostrada?
Allora, io sono, all'epoca ero diventato un professionista dell'autostop, mai in mezzo alla strada, al limite se sei proprio messo male un semaforo, ma comunque meglio che mai i distributori, cioè dove tu possa vedere in faccia chi ti dà il passaggio, dove hai tempo e modo di parlare con lui, controllare attentamente la macchina, che non siano delle macchine strane con robe strane a bordo, che io ero un ragazzino di 21 anni, quindi dovevo anche stare attento. E poi sceglievi la macchina, perché in base a quello sceglievi la macchina che ti piaceva di più per farti dare il passaggio. Quindi il pollicione fuori veramente relativo, io andavo a bussare al finestrino e a chiedere il passaggio direttamente.
Quindi da stazione di servizio, in questo modo potevi anche andare sull'autostrada, perché ti facevi lasciare la stazione di servizio prima dell'uscita, giusto Marco?
Assolutamente.
Allora, vabbè, la frontiera l'hai passata, immagino, senza nessun problema. Dove sei andata a finire per la prima notte o le prime notti, la prima tappa importante, diciamo?
La prima notte in treno faccio amicizia con altri ragazzi, c'era una ragazza canadese che avrebbe dovuto prendere la bicicletta da Nizza e andare a Parigi e ci dice vi ospito io a casa mia stanotte, benissimo. Però appena si scende dal treno lei si accorge di avere le chiavi di casa, quindi insieme a lei e altri due ragazzi andiamo a dormire in spiaggia, quindi la prima notte fuori dall'Italia in spiaggia.
In spiaggia con il sacco a pelo, quale spiaggia? Era Nizza, quindi?
La spiaggia di Nizza, conta che era giugno, quindi comunque era un clima buono.
Ecco, prime sensazioni.
No, scusami, era aprile, quindi ancora frescolino.
Quindi prima notte del tuo primo viaggio importante, sensazioni e speranze per il futuro.
E diciamo che era partita bene, dai, perché la prima notte in sacco a pelo sulla spiaggia per poter fare il giro del mondo di sicuro era un buon augurio, una buona partenza, sicuramente sì.
Avevi un programma o semplicemente un canovaccio di dove volevi andare? Era itinerario preciso o diciamo flessibile?
Allora, itinerario flessibile con tappe obbligate, tipo avevo già comprato il biglietto aereo da Bruxelles a New York e quella era la data, se non ricordo male era il 19 giugno e quella era una data che non potevi spostare. Poi avevo già tanti amici a giro per l'Europa, quindi vai a trovarli tutti uno per uno e lì era tutto elastico a seconda di come arrivavo, cambiavano sicuramente i giorni e le tappe a seconda di come mi muovevo. Una cosa che ti racconto è bellina e carina, trovo un passaggio da uno scultore che peraltro anni fa è passato lì in Francia, è diventato famosissimo, anziano ormai, e lui si era costruito dentro a Cotignac, dentro queste montagne che già c'erano stati i primi chivi all'epoca, cioè all'epoca, all'epoca delle epoche, e lui si era costruito questa casa che era proprio lì dentro le grotte, fra una stanza e l'altra, che era simpaticissimo. Mi ricordo il bagno che aveva la doccia proprio dentro queste grotte antiche. E lui mi racconta che, ti faccio vedere, qui ho cotto due donne. Io non avevo capito che lui era scultore, il mio inglese era veramente ignorantissimo. E gli dico, ma no, un uomo non può cuocere due donne. Io tremavo e lui mi dice, vieni giù, ti faccio vedere. Io ho una paura folle, arriviamo giù. E c'era il forno dove ha cotto le donne in terracotta. Grande sospiro di sollievo.
Senti, l'atmosfera di allora, no? Viaggiare in autostop era una cosa abbastanza normale, anch'io feci un viaggio alla fine degli anni 70 in autostop in Europa, non in tutto il mondo, e poi la sera dovunque ci si fermava si trovava altra gente, più o meno i posti dove andare a dormire nelle città erano quelli, quindi si condivideva esperienze di viaggio con altri autostoppisti. È stato così anche per il tuo viaggio?
Sì, certo, erano altre epoche, non c'era il pericolo che ci sarebbe oggi, non c'era la diffidenza che sicuramente c'è oggi. Oggi siamo molto più portati a egoismo e individualismo, all'epoca dare i passaggi era simpatico. Peraltro ti dirò una cosa curiosa, non hai idea quante volte mi sono state date la macchina da guidare. Io mi trovo addirittura una Mercedes con due anziani e dico, ma questi sono pazzi, un ragazzino così giovane come me e mi danno una macchina che non ho mai guidato. Insomma, c'era comunque questo rapporto di fiducia verso l'umano mille volte migliore di quella che c'è oggi, questo sicuro.
Seconda tappa, dalla spiaggia di Nizza, come sei ripartito e dove ti sei diretto?
Allora, proseguo lungo tutto il sud della Francia fino ad arrivare alla Spagna, e lì è stato bellino perché io poi mandavo le lettere ai miei amici, quindi i miei amici si ritrovavano in una casa a leggere tutte le mie lettere, e lì trovo in passaggio da una signora che impietosita, non so che dirti, mi offre la notte nell'albergo dove lei sarebbe andata, in una stanza separata. I miei amici non ci credevano. E poi niente, continuo la Spagna e faccio tutto il perimetro della Spagna, tutta la costa sud, poi la costa ovest e risalendo in su fino al Portogallo, e poi continuo tutto il giro d'Europa.
Avevi un sacco di tempo per arrivare a Bruxelles, ma non hai mai avuto un po' paura di non farcela, visto il viaggio ambizioso che stavi facendo? E in fondo in autostop non puoi veramente prevedere la durata del viaggio?
No, guarda, io in autostop mi sentivo veramente sicuro di me, cioè non ho mai avuto problemi. Ti conta che ho un carissimo amico ancora a Francoforte io sono nato il 24 febbraio, lui il 25, e io spesso andavo su e si faceva il compleanno insieme, ma andavo il fine settimana in autostop, in macchina non potevo, che si poteva guidare così tanto tempo, un treno era lunghissimo, invece in autostop è veramente comodo, arrivavo su il sabato sera, facevo la festa di compleanno, la domenica mattina ritornavo via, il lunedì mattina ero di nuovo a lavorare come se nulla fosse successo. Mi sentivo molto molto a mio agio. Nota bene che io avevo pochi soldi quando sono partito, quindi
certo,
ogni tappa io dovevo cercare lavoro per fare dei lavoretti, per guadagnare dei soldi e andare avanti.
Ecco,
quindi anche qui in Europa ho lavorato nei ristoranti, ecco, trovo lavoro.
Per dare un'idea, nel mio viaggio che fece fine anni 70, credo, è stato un mese fra Francia e Svizzera. Partì da Firenze con 50.000 lire e mi durarono un mese e io non dovetti lavorare semplicemente, diciamo, naturalmente per dormire, mai pagato una lira, sempre a casa di amici o per strada sulle spiagge dove capita, e per mangiare ci si arrangiava al supermercato o anche sì, ci si faceva invitare a pranzo da qualche amico conosciuto localmente. Era questo il modo di viaggiare, Marco, era così una volta.
Sì, Jimmy, identicamente a te, ma tutti facevamo così, perché era, si viveva un sapore di libertà molto diverso da quello che oggi. Sì.
Marco D'Afra, oltre a pubblicizzare la pagina Facebook di questo tuo romanzo racconto, Lick, è scritto con la Y, e si pronuncia, dimmelo di nuovo,
Lucche.
Stai lavorando ad un altro progetto dal titolo Un mare di porti lontani, stai facendo delle serate a giro per l'Italia. Che cos'è Un mare di porti lontani?
Allora, questo è un documentario che è uscito l'anno scorso a marzo al cinema La Compagnia, ed è un altro viaggio che io tutto l'anno 2003 ho dedicato per realizzare questo documentario, salendo sulle navi dell'ONG e poi sugli aerei dell'ONG. Io ho realizzato questo documentario per smontare tutte le falsità narrate sia contro i migranti che contro l'ONG. Il focus è il cosiddetto decreto Cutro, che è da tutti i punti di vista un decreto legge anticostituzionale, è una vera e propria tortura di Stato. E niente, adesso ora a metà febbraio parto per fare un tour al sud, sono invitato alla commemorazione della strage di Cutro il 25 e 26, farò varie tappe, Roma, Napoli, Pestum, bla bla bla, poi giù appunto il 25 e 26 Crotone e Cutro, poi ritornerò su, sempre che sto a viaggiare, no? Da Taranto, c'è una tappa, un'altra tappa a Lecce, un'altra tappa a Campobasso, un'altra tappa a Rimini, poi dopo ritorno a primavera, farò un tour su al nord e anche lì varie tappe, sempre ogni sera proiettando questo documentario.
Allora senti, comunque questo tuo viaggio in autostop degli anni 80 sicuramente merita almeno un altro paio di puntate, ora magari non subito,
wow,
non la prossima, ci risentiamo fra un po' di tempo e poi magari ci fai anche il punto di come sta andando questa tua ultima iniziativa. Grazie Marco D'Afra, regista scrittore, ci risentiamo, buona giornata e buona fortuna.
Grazie Jimmy e grazie a tutti gli ascoltatori, buona domenica.
we go? Where are we going? I don't know, somewhere. Allora, diamo un'occhiata al 2025, il calendario dei vacanzieri. Allora, vediamo un po' quali sono i ponti di quest'anno. Per esempio, le scuole per carnevale chiudono dal 3 al 5 marzo. Quindi diamo un po' un'occhiata al calendario, il 3 marzo è lunedì. E quindi volendo lì si potrebbero prendere dal primo marzo, che è sabato, fino al 5 si potrebbe pianificare una vacanza o anche forse un po' di più. Poi 2025, Pasqua e Pasquetta sono il 20 e il 21, naturalmente Pasqua di domenica, il 21 è lunedì, 20 e 21 aprile. E cosa succede? Che essendo la Pasqua così alta, come si dice, il 25 aprile è lì dietro l'angolo, quindi anche lì con una Pasqua così vicina al 25 aprile, che fra l'altro il 25 aprile cade di venerdì, e lì ci potrebbe essere una bella congiunzione fra le vacanze di Pasqua e il 25 aprile, e con un bel ponte si potrebbe pianificare un viaggio anche lì. E poi naturalmente la liberazione è successivo weekend, con altri 3 giorni di ferie si può addirittura pianificare una vacanza di 9 giorni all'estero o dovunque vorreste andare. La festa dei lavoratori il primo maggio di giovedì, quindi anche lì con il primo maggio di giovedì, prendendo il venerdì, ci sono 4 giorni per poter andare da qualche parte. E poi il 2 giugno è di lunedì, e quindi praticamente quello fa allunga il weekend, sabato, domenica e lunedì, eccetera eccetera. Ma non andiamo troppo oltre, intanto abbiamo una prima metà del 2025 con diverse possibilità per poter pianificare dei viaggi. Allora, poi arriva il buongiorno di Ivan, che stamattina ci ascolta tramite la app di Controradio. Poi c'è un messaggio vocale che andiamo a sentire subito, vediamo un po'.
Buongiorno, sono Leo. Avete mai sentito parlare di Giorgio Bettinelli? Giro del mondo in Vespa, il primo è stato a fare una cosa folle, ma ne ha fatti tanti. Forse il nostro amico che appunto intervistavi prima lo conosce bene, e anche te.
E vabbè, cercheremo anche Giorgio Berchelli, perché no. Poi ancora non mi risulta la chiusura delle scuole per carnevale, lo so, però sto leggendo un articolo che le scuole chiusero dal 3 al 5 marzo. Verificheremo questo. E infatti il nostro ascoltatore dice: le prossime vacanze sono quelle di Pasqua. Il problema, caro Jimmy, sono i soldini. Ci saranno per il ponte di Pasqua e il 25 aprile, lo so, quello dei soldi, della disponibilità finanziaria, è sempre naturalmente il problema principale.
E allora vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio, in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio.
Tazzina, piattino, tazza. Piattino, tazza, tazzina. Tazza, tazzina, piattino. Tazzina, tazza, piattino, tazzina, piattino, tazza, piattino, tazzina, tazza, tazza, tazzina, piattino. Come la metti, la linea per la colazione Villeroy & Boch sta bene su tutto.
All'Esselunga fino al 12 marzo ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola ricevi un bollino per collezionare i prodotti per la colazione della linea New Cottage di Villeroy e Boch. Solo con carte fidati. Info e regolamento nei negozi e su esselunga.it.
Controradio.
E intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi al 342-8104-111. Il nostro ascoltatore specifica per quanto riguarda le vacanze di carnevale, oltre al calendario regionale che include le feste canoniche, civili e religiose, ci sono alcuni giorni a discrezione del consiglio di istituto. Bene, allora ci penseremo dopo alle vacanze, questo anche perché questo è un lungo periodo, se non ci sono le vacanze di carnevale, questo è un lungo periodo dall'Epifania fino a Pasqua senza vacanze, che fanno questo dal punto di vista dei viaggi il periodo più triste dell'anno, no? Infatti il Blue Monday è fra uno o due lunedì, ora non so bene quando, però siamo più o meno in quel periodo. E vi mando un altro brano e poi chiamo il nostro prossimo ospite.
Yeah.
un altro grande viaggiatore, il nostro fedelissimo ascoltatore di Controradio, Riccardo Biondi. Buongiorno Riccardo.
Ciao. Beh, io sono più che altro un grande viaggiatore di altri tempi.
Vabbè, sì, sempre, sì. Grande, sempre grande viaggiatore rimane.
Sì, sì. No, ma infatti secondo me è interessante anche proprio rivedere i viaggi, diciamo da allora con gli occhi di ora, ecco, semplicemente. Sì.
Certo, e magari confrontare anche le esperienze di viaggiatori che hanno visitato lo stesso posto in tempi più recenti, così si
può tenere conto di tutti i
cambiamenti importanti che sono avvenuti in quel posto. Tu hai viaggiato per piacere, ma anche tantissimo per lavoro.
Infatti, diciamo, i viaggi più importanti, più interessanti, l'ho fatti più per lavoro, perché, diciamo, un numero di anni fa che mi fa paura solo a pensarci, cioè 50 anni fa, io facevo l'imprenditore e quindi viaggiavo per conto di Frettatista, che faceva impianti in mezzo mondo, e quindi, appunto, ho fatto dei viaggi e poi probabilmente non ho rifatto. E che d'altronde secondo me i viaggi di lavoro sono forse anche meglio di quegli altri, perché entri, diciamo, dentro la società, insomma, dove vai, insomma, capito, proprio conosci cosa fanno.
Dove ci porti oggi, Riccardo?
Allora, io pensavo di parlarvi di questo viaggio che fece appunto 50 anni fa, diciamo andando a Cuba, però passando per il Messico, cioè volevo fare un momentino un accenno anche al Messico dell'epoca, insomma, perché...
accenniamo al Messico. Il Messico, sì, immagino, sì. Immagino la capitale, no? Sei andato?
Sì, Messico City. Infatti. E vabbè, siccome era uno dei primi viaggi importanti che facevo, diciamo, innanzitutto sottolineo che a quei tempi la cosa bellissima è che, per esempio, se andavi, non so, dovevi passare da Parigi come primo salto, e andavi all'Air France sul Lungarni a fare un biglietto aereo, no? Che ti porgeva una bellissima hostess elegantissima, riempito a mano con una penna, signor Riccardo Biondi, insomma, cioè la modalità di fissare un viaggio era completamente differente.
Guarda, mi hai fatto venire in mente il mio primo viaggio negli Stati Uniti, quando c'era la Pan Am sul Lungarno, la stessa cosa. Fra l'altro io conoscevo la gente a sedere davanti a lui, con lui che riempiva a mano il biglietto in triplice copia o quadruplice copia, mi ero dimenticato di questo particolare. Grazie.
E Lungarno Acciaioli, io penso anche la Pan Am
era
come la Ponte Vecchio,
era vicinissimo a Ponte
Vecchio. Lungarno Acciaioli, e ora magari c'è delle mangiano un po' di tutto, vabbè. Comunque, allora si parte, si va a Città del Messico, perché a quei tempi, fra l'altro, io partì con la mia prima moglie, e si arriva a questo posto dove il mondo colorato che c'era lì era pazzesco, era veramente incredibile, questi mercati, questo, bellissimo. Fui ospitato, per fortuna, da una mia, cioè ospitato, fui un po' introdotto all'ambiente da un'amica pittrice, Anita Cadaval, che, insomma, nulla, mi raccontò un po' di cose, mi disse: ma sai, stai attento, dice, perché qui tutti viaggiano con un pistolone sotto il sedile della macchina, no?
Perché
se te investi qualcheduno, no, in macchina, scappa, non ti fermare, perché ti ricatta la famiglia, insomma, vabbè, c'era. Comunque, io Mexico City ne voglio parlare perché secondo me è una delle città, almeno allora era, più violente e più piene di poesia. Cioè, nel senso, violente perché te bastava tu guardassi la polizia, insomma, i poliziotti con delle facce da banditi accasciati sulle Harley Davidson, che truccavano semafori, ne facevano di tutte, insomma, vabbè. E poi invece dall'altra parte sul ciglio di Città del Messico, come si chiama? Quella che è stata poi la residenza di Montezuma, che era la reggia di Montezuma, e poi è stata la residenza degli Asburgo, di Massimiliano d'Asburgo. Insomma, nulla, c'è questa collina in centro di Città del Messico dove te per un dollaro allora diventavi socio e potevi andare a fare corsi di pittura, di musica, e viaggiare con delle barchette su un laghetto, cioè una cosa di una poesia fantastica, no? Vabbè.
Palazzo di Montezuma, imponente casa reale in cui vissero i Tlautoani e poi Palazzo Nazionale.
Sì, esatto. Chapultepec. Ecco, lo commento. Chapultepec. Vabbè, comunque lì a Città del Messico incontro il mio rappresentante a La Habana, si potrebbe dire oggi, no? Che era un personaggio anche lui veramente forte, perché era un francese messicano, ma molto, diciamo, sulla sua parte francese, cioè voleva dire che lui non era come questi poveri di cui era viaggiavano a Città del Messico. E infatti stava in una residenza completamente circondata da mura e con delle guardie armate che giravano intorno, perché insomma i ricchi stavano in questa maniera, insomma, non so se è ancora così, insomma.
Ma io ti posso testimoniare della parte vicina agli Stati Uniti, dove nell'ultimo decennio la violenza è aumentata all'ennesima potenza, tant'è vero che per esempio alcune regate dalla California al Messico non le fanno più, perché è diventato abbastanza pericoloso nella parte vicina agli Stati Uniti, e uno dei pericoli principali è la polizia.
È facilissimo
essere fermati per strada e essere ricattati dalla polizia, anche se non è fatto assolutamente.
Lì succedeva proprio così, cioè truccavano semafori, uno stava lì 5 minuti in attesa di diventasse verde, poi passava, ti sequestravano, ti portavano a caserma, almeno così mi diceva la mia amica Anita Cadaval, e a quel punto cercavano di capire quanto ricchi erano i tuoi per poterli ricattare pari, capito?
Riccardo, senti, abbiamo parlato tanto, non abbiamo tempo per Cuba, facciamo così, per oggi ci fermiamo al Messico.
L'avventura
di Cuba la riproponiamo fra un paio di settimane.
Mi dispiace, ho deviato,
su Cuba, no? Il Controradio Club ha organizzato un viaggio ormai credo quasi una decina d'anni fa, e quindi possiamo comparare com'era 50 anni fa, com'era 10 anni fa, e magari qualche nostro ascoltatore che c'è stato più di recente, così possiamo fare un po'.
Molto volentieri.
Grazie, va bene. Riccardo Biondi, ci sentiamo, buona giornata.
Ciao, buona giornata a te, ciao Jimmy, ciao.
al 342 8104111, che è il nostro numero WhatsApp. Arriva il commento di Daniele che dice: bello, anch'io viaggiavo assai, ma mi chiedo, oggi viaggiano? E come? Buona domenica. E viaggiare si viaggia ancora. Non credo che sia più possibile viaggiare come si faceva una volta, non credo che ormai sia possibile dormire sotto i ponti della Senna come ho fatto io a Parigi, o nelle aiuole, o nei giardini delle ville private. Ci sarebbero molti più problemi d'altra parte sarei molto preoccupato se mio figlio partisse con lo zaino senza sapere dove andare a dormire, ma i tempi sono cambiati. Si viaggia ancora, certo che si viaggia ancora, fra l'altro un modo di viaggiare anche con il nostro Controradio Club. Fra l'altro ho qui il comunicato ufficiale che nella prossima settimana, quella che sta arrivando, verrà pubblicato il programma annuale dei viaggi di Controradio, e i due viaggi più vicini, quello di aprile, più o meno, ancora le date che vi do io non sono ancora ufficiali, saranno ufficiali da lunedì, martedì, vediamo un po', è l'Uzbekistan e il Canada. Iniziamo dalla prossima settimana proprio a illustrare il viaggio, a promuoverlo e a aprire le iscrizioni. Quindi uno dei modi per viaggiare è il Controradio Club, soprattutto per gli ascoltatori di Controradio, perché viaggiando con il Controradio Club ci si ritrova a fare il viaggio con gente che condivide la stessa base culturale, e quindi è sì un viaggio organizzato con un'agenzia, però non vi trovate all'ultimo momento con gente di cui praticamente non avete molto da cui condividere per quanto riguarda la cultura. Sono le 11:27, leggevo questo articolo che praticamente quali sono le rotte aeree più turbolente del mondo. Viene stilata annualmente una classifica. Sapete che le turbolenze sono aumentate, però niente paura. Le rotte più turbolente sono dalle parti dell'Argentina. Con i cambiamenti climatici, però, bisogna sempre più prestare attenzione anche in Europa. Durante i voli aerei bisogna viaggiare sempre con le cinture allacciate, perché le turbolenze sono aumentate. Questa è una notizia che mi arriva da una fonte abbastanza rispettabile. Sono le 11:27, dicevo, quindi mi fermo qui e ci sentiamo fra un pochino per la mia conduzione dopo le 11:30. Ripartiamo con la conduzione che ci porterà fino insieme a condividere insieme la mattina di domenica fino alle ore 13. Rimanete su Controradio. Child.